Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Anna Pernice parla di storytelling online e di come emozionare e fidelizzare lettori e clienti. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Anna Pernice, sono una consulente aziendale di comunicazione digitale e digital PR, principalmente per i settori moda, viaggi ed enogastronomia. Sono una giornalista pubblicista ed ho un mio blog personale travelfashiontips.com nel quale racconto delle mie passioni che sono, come dice lo stesso nome, principalmente i viaggi e la moda. Da qualche mese ho pubblicato un libro con la Dario Flaccovio editore, manuale per aspiranti blogger, crea emozioni con lo storytelling, con dei consigli diretti per chiunque vuole approcciarsi al mondo del blogging, sia personale che aziendale, e comunicare con i clienti attraverso la tecnica dello storytelling, che poi è anche l'argomento del nostro workshop. Ma cos'è lo storytelling? Se ne sente tanto parlare ultimamente, un termine così inflazionato. Perché non va? Ecco. Da Wikipedia vediamo che lo storytelling è inteso come l'atto del narrare, disciplina che usa i principi della retorica e della narratologia. Quindi in pratica lo storytelling non è nient'altro che raccontare delle storie. Se ci pensiamo non è nulla di nuovo, è un qualcosa che esiste da sempre e che è sempre esistito, sin dagli uomini primitivi che erano soliti riunirsi intorno al fuoco per trasmettere emozioni e raccontarsi le loro vicende. O anche se pensiamo alle agorà del periodo greco e romano, in cui ci si riuniva nelle piazze proprio per comunicare qualcosa, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui lo storytelling si fa online, attraverso i blog e i social network, proprio come tecnica per comunicare qualcosa al mondo, principalmente dal proprio computer. Basti pensare a tutta la comunicazione che è avvenuta sui social network durante le elezioni americane o durante il nostro referendum costituzionale. Se ci pensate, Facebook e Twitter sono stati comunque canali principali di veicolazione delle informazioni, di sondaggi. Però lo storytelling può essere un ottimo strumento anche per comunicare un brand e far emergere la storia che c'è dietro e tutto ciò che c'è nel backstage. In che modo? Sono due le alternative. O ci si rivolge a blogger ed influencer e quindi si chiede loro di comunicare la filosofia aziendale attraverso i loro canali ed i loro followers, oppure attraverso i blog e i social aziendali. Vi ho portato due esempi. Il primo è dell'azienda Bonomelli, che ultimamente ha voluto fare un riposizionamento aziendale chiedendo a blogger ed influencer di associare il prodotto Bonomelli delle camomille agli elementi della natura. Quindi era stato espressamente chiesto di fotografare e raccontare delle storie del camomille Bonomelli associate a prodotti naturali e cosa veniva loro in mente quando si pensava alla natura e appunto al relax. Questi sono quattro esempi di influencer su Instagram. Come vedete, stesso prodotto, stesso brief, ma frasi e foto diverse. Per quanto riguarda invece il secondo esempio, mi ho portato l'esempio di Euromaster, che è un'azienda del gruppo Michelin, che ha una rete di franchising di vendita gomme capillare in tutta Italia e che ha creato un suo blog aziendale nel quale, oltre a delle informazioni tecniche sulla vendita delle gomme per i viaggi on the road, ha creato un blog nel quale racconta di viaggi, di musica, di attualità, proprio per creare delle emozioni e quindi dare maggiore appeal del prodotto ai suoi clienti. E appunto lo storytelling suscita proprio delle emozioni ed è questo che bisogna fare attraverso la tecnica dello storytelling. Perché è il racconto di esperienze e di emozioni che devono suscitare a loro volta nuove emozioni in chi legge un post, un articolo o guarda una foto o un video. In realtà lo storytelling, ma perché le storie piacciono così tanto? Vi ho preso una frase da Formazione Turismo che dice: le storie sono il motore di ciò che siamo e di ciò che potremmo essere. Le chiamiamo ricordi quando parlano del nostro passato, le chiamiamo desideri quando parlano del nostro futuro, ma il succo non cambia. Viviamo circondati da storie che non aspettano altro che essere raccontate su un blog o sui social, e quando partiamo per un viaggio queste storie sembrano moltiplicarsi, ammantate come suono della nostra curiosità verso un luogo che c'è estraneo. Quindi in pratica le storie cosa fanno? Ci fanno ricordare delle emozioni passate, oppure esprimono dei nostri desideri per il futuro. Quindi comunque le emozioni sono sempre il filo conduttore appunto delle storie e dello storytelling. Le storie piacciono tanto perché hanno una struttura intrinseca che prevede un personaggio, un problema e un tentativo di superamento. E se ci pensiamo, questa struttura è presente da sempre in tutte le storie, a partire dalle favole che ci raccontavano i nostri genitori quando eravamo bambini, fino anche ai film che vediamo in televisione. C'è sempre un personaggio che cerca di risolvere un problema. E noi, attraverso il personaggio protagonista della storia, ci identifichiamo in una situazione e troviamo delle soluzioni per delle vicende complesse della nostra vita. Ed è proprio ciò che crea il potere della narrazione, coinvolge, crea appunto delle situazioni, delle emozioni, permette al lettore di identificarsi appunto con il narratore e spinge ad un'azione. E proprio per questo motivo il blogging e lo storytelling sono un potente strumento di promozione aziendale, perché se ci pensiamo il protagonista della storia nei giorni odierni diventa il blogger, l'influencer che racconta delle storie sul suo blog. E quindi il lettore segue un determinato blogger perché si identifica con il blogger, fino a voler immaginare e desiderare di ripetere lo stesso viaggio che ha appena fatto magari il travel blogger, o di provare lo stesso prodotto che ha provato la fashion blogger o la beauty blogger, proprio perché crea questo meccanismo di identificazione. Inoltre le emozioni sono più veloci della ragione ed arrivano prima sia alla nostra mente che al nostro interlocutore, e proprio per questo piacciono e creano maggiormente un'interazione e portano al successo di un brand aziendale. Ma se ci pensiamo, lo storytelling è sempre esistito anche nella comunicazione pubblicitaria del marketing. Basti pensare a Carosello, che già negli anni 50 partiva dal racconto di delle storie per arrivare poi alla promozione del prodotto. All'epoca Carosello era un po' vincolato dai diritti pubblicitari televisivi, che richiedevano che non dovevano superare il 5% della trasmissione televisiva, ma se ci pensiamo al giorno d'oggi è comunque un ottimo esempio di storytelling ben riuscito. Non a caso qualche anno fa hanno provato a riproporlo come Carosello Reloaded, anche se poi non è riuscita perché comunque la comunicazione nel frattempo è cambiata radicalmente. Però può essere un ottimo esempio di ispirazione per creare uno storytelling aziendale e quindi raccontare una storia della nostra azienda che faccia in modo al cliente di potersi identificare e quindi riconoscersi all'interno della filosofia aziendale. Infatti, il digital storytelling in particolare identifica un nuovo modo di comunicare, in cui la trama della narrazione si allontana dalla finzione pubblicitaria perché viene identificata con un racconto autentico, esperienziale ed emozionale fatto da persone che hanno fatto realmente esperienza di quel prodotto, un po' come vi dicevo prima del travel blogger, dei fashion blogger. Quindi i protagonisti della narrazione sono persone vere, quindi non sono più dei modelli che si sono prestati ad una promozione pubblicitaria. Inoltre il racconto è multicanale, viene fatto contemporaneamente su canali diversi, che possono essere il blog, Facebook, Twitter, Instagram o Google Plus, o anche attraverso i video live, Snapchat e Instagram Stories. Punto in comune di tutti i social è raccontare esperienze con il proprio punto di vista personale, appunto per creare emozioni, perché le emozioni sono proprio alla base dello storytelling. Ogni social però ha un suo registro e stile di scrittura e quindi va rispettato. Non bisogna pensare di usare la stessa comunicazione o comunque lo stesso modo di comunicare su tutti i social network, sia perché comunque i follower sono diversi su ogni singolo social. Io stessa ho dei follower diversi su Twitter che non sono gli stessi che mi seguono su Instagram e sono diversi da quelli che mi seguono su Facebook. Quindi devo adottare uno stile di comunicazione diverso su ogni social network, proprio perché mi rivolgo a un target diverso. Quindi bisogna partire dal target di riferimento e rivolgersi in modo diverso. Ho portato questo esempio di social churn con degli esempi con i cupcakes sullo stile di scrittura diverso per ogni singolo social, proprio per farvi vedere in che modo cambia la comunicazione per ogni social network. Vi ho fatto poi degli esempi diretti di un evento al quale ho partecipato la settimana scorsa, per il quale mi era chiesto di fare dello storytelling sui social network. Esempio, la settimana scorsa nel punto vendita di Marcianise di Mondo Convenienza c'era un evento con le pizze di Gino Sorbillo e io ho adottato una comunicazione diversa su ogni singolo social. Su Facebook ho condiviso 11 foto istantanee con un determinato testo invitando gli utenti a venire nel punto vendita e quindi cliccare su un link per ricevere maggiori informazioni. Su Instagram ho pubblicato una foto mia con Gino Sorbillo con una frase diversa, nonostante sia lo stesso evento, nel quale ho detto che era possibile seguire le mie Instagram Stories per vedere il live dell'evento stesso. Mentre invece su Twitter, che richiede comunque una comunicazione più breve di 140 caratteri, ho semplicemente scritto tra poco da Mondo Convenienza a Marcianise la pizza di Gino Sorbillo, pubblicando 4 foto. Quindi come vedete, sicuramente Facebook e Instagram sono i social che si prestano maggiormente allo storytelling perché non hanno un limite di caratteri, quindi ci si può abbandonare a frasi un po' più lunghe, più emozionali, cercando di coinvolgere i propri follower. Però anche Twitter è un ottimo strumento di storytelling, soprattutto durante gli eventi per il live tweeting, come ad esempio anche durante lo SMAU. Sicuramente molti di voi twitteranno durante il workshop usando l'hashtag SMAU su cosa state vedendo, cosa state facendo, e poi sarà possibile rivedere la storia di tutte le persone che hanno partecipato allo SMAU seguendo semplicemente l'hashtag SMAU su Twitter. Mentre invece il blog diventa poi uno strumento di storytelling successivo all'evento stesso, diventando quasi un reportage dell'evento, con maggiori foto, maggiori dettagli descrittivi e il racconto delle proprie esperienze. Qui ho preso un'infografica di ABC Copywriting con gli ingredienti che servono per rendere interessante e accattivante una storia. Sicuramente bisogna credere nel lettore, quindi, cioè in colui che scrive la storia, quindi avere fiducia in chi è che la racconta. E se ci pensiamo, un blogger, un instagrammer di solito hanno tanti seguaci proprio perché hanno creato la fiducia della loro community di riferimento, che seguono quel determinato blogger o influencer proprio perché si fidano del suo giudizio, di ciò che scrive, e sanno che scrive qualcosa di vero. Spesso mi è stato chiesto, ma come si fa a sapere se un blogger racconta che di un prodotto ne parla bene perché realmente si è trovato bene o semplicemente perché è stato pagato? Diciamo che comunque se un blogger è seguito da anni sempre dalle stesse persone che magari, ecco, hanno provato i prodotti che lui ha testato, si fidano del suo giudizio, rischia di compromettere poi la sua reputazione se dovesse scrivere qualcosa di non veritiero. Quindi poi sta anche ovviamente nell'etica del blogger stesso, però al primo sbaglio state certi che il pubblico comunque l'abbandona, smette di seguirlo e seguirà altri, anche perché comunque ormai di blogger, di influencer ce ne sono tanti online, e quindi la fiducia è proprio il punto fondamentale per la creazione di una storia. In secondo luogo vi è un dramma, cioè un plot, quindi una storia deve avere comunque una sua trama che deve essere interessante e deve coinvolgere, un po' quello che dicevamo prima, personaggio, problema, tentativo di superamento. in secondo luogo vi è comunque la credibilità appunto della storia, che fa in modo che comunque l'utente cerchi di identificarsi con il lettore, quindi un po' tutto ciò che dicevamo prima, quindi la storia deve essere quanto più credibile e veritiera possibile, anche se magari è una storia di fantasia, però deve fare in modo che il lettore, chi legge, si identifica in quella storia e magari ecco, gli suscita delle emozioni che fanno sì che continui a seguirlo. E c'è anche la familiarità della storia che è fondamentale, quindi qui suddivide in più punti un po' quello che abbiamo detto prima. Ma come fare storytelling attraverso un blog? Innanzitutto bisogna avere le idee chiare su cosa si vuole andare a scrivere in un blog, perché anche se sia un blog aziendale bisogna pensare a qual è il target di riferimento. Se ad esempio la mia azienda è un'azienda di abbigliamento e so che il mio target è una donna dai 25 ai 35 anni, mi devo rivolgere a quel target, cercando di evitare però di comunicare soltanto notizie commerciali, promozionali, perché altrimenti basterebbe una newsletter, sarebbe inutile che comunque il mio cliente seguisse il mio blog, invece sarebbe utile dare delle informazioni aggiuntive, come ad esempio come abbinare un determinato capo, come abbinare colori, come vestirsi per un determinato evento, quindi dare comunque una risposta a delle domande concrete che si potrebbe porre il nostro cliente. Bisogna comunque essere se stessi all'interno di un blog e quindi seguire un po' la linea editoriale sia anche del brand, quindi la filosofia del brand, e cercare di renderla quanto più univoca possibile. Raccontare sempre esperienze con il proprio punto di vista personale per creare delle emozioni ed esprimere opinioni. Su un blog non bisogna aver paura di esprimere delle opinioni, altrimenti non sarebbe un blog se non ci fossero comunque opinioni personali. Ed è importante anche invitare poi il lettore a scrivere commenti, a interagire, quindi concludere sempre con una domanda. Oltre a inserire anche delle immagini belle e accattivanti, perché spesso un'immagine comunica più di mille parole e molto spesso un lettore si sofferma su un determinato articolo, su un determinato post sui social proprio perché è catturato da una bella immagine. Altrimenti, se l'immagine non attira la sua attenzione, può andare avanti, anche se l'articolo può essere molto interessante. Quindi è molto importante fare attenzione alla selezione delle immagini giuste da inserire anche all'interno degli articoli, sia sui blog ma anche sui social network, perché ormai la nostra comunicazione è principalmente visuale. E dopo vi parlerò meglio anche proprio dello storytelling visivo attraverso le immagini. Come dicevo, è importante interagire anche con i lettori per creare una community, creare passaparola, quindi invitare a condividere l'articolo o la foto condivisa sui social e metterci tanta passione, costanza e determinazione, perché se un qualcosa è scritto con passione il lettore lo avverte e quindi inevitabilmente tende comunque a seguirti con più piacere e condividere maggiormente l'articolo. E i contenuti di un blog, come accennavo prima, hanno un valore altissimo per sia le aziende che per quanto riguarda anche i clienti, perché sono prodotti da chi ha fatto un'esperienza diretta del prodotto servizio. E come un po' dicevo prima, sono percepiti dagli altri utenti come affidabili e credibili, ottenendo una grande efficacia comunicativa, e diventano uno strumento di promozione prima, durante e dopo un viaggio o anche un evento. Sempre per il fatto della comunicazione multicanale, perché magari si avvisa tramite social, sto per partecipare a questo evento, o sto partecipando a questo evento, successivamente si racconta l'evento. Ma come scrivere e quanto scrivere per rendere un articolo interessante? Allora, innanzitutto non c'è un limite di articoli settimanali da poter pubblicare o scrivere su un blog per renderlo interessante, ma bisogna partire da quanto tempo ho a disposizione e in base a ciò decidere un piano editoriale. Quindi magari se ho poco tempo posso partire con un solo articolo a settimana, un solo articolo al mese, un articolo ogni 15 giorni. L'importante è comunque creare un piano editoriale e rispettarlo e quindi pubblicare magari sempre lo stesso giorno. Cioè se il mio articolo io lo pubblico ogni lunedì, cercare di pubblicarlo sempre ogni lunedì perché il lettore lo aspetta, diventa quasi come un appuntamento fisso, un po' come il palinsesto radiofonico o televisivo in cui si crea un'abitudine bene e si sa che in quel determinato giorno si trova un articolo nuovo all'interno del proprio del blog, di quel determinato blogger o di quella determinata azienda. Mantenere sempre lo stesso registro e stile di scrittura in modo tale da creare un'identificazione e una riconoscibilità. Perché se un blogger viene ospitato magari anche su un altro blog, magari ecco il suo stile di scrittura viene riconosciuto e quindi il lettore capisce subito che è stato scritto da quel determinato blogger che segue con passione, che magari ha piacere a leggere. È importante scrivere poi solo di cose che si conosce bene, o in caso venga commissionato un articolo su qualcosa di cui non si è molto ferrati, magari delegare a qualcun altro, perché spesso anche online si trovano articoli in cui ci sono dei blogger che raccontano di cose che non hanno provato o non hanno visto. È capitato spesso nel mondo dei viaggi che c'è un copia e incolla dei comunicati stampa in cui si racconta di una destinazione senza esserci stati, magari si seguono i consigli trovati su quel determinato blog e poi ci si ritrova sul posto trovando informazioni errate. Quindi è importante scrivere di qualcosa di cui si è fatta esperienza diretta e di cui ci si conosce bene, in modo tale da poter anche rispondere qualora qualcuno dovesse confutare la nostra tesi o dovesse avere da obiettare su qualcosa. Comunicare sempre qualcosa di utile o interessante, quindi partire sempre dalla domanda: cosa interessa al mio lettore? Cosa lui vorrebbe leggere sul mio blog? Magari farsi ispirare proprio dai commenti che arrivano sotto gli altri articoli o sui social network e quindi partire da quelli come punto di partenza per un nuovo articolo, per sviluppare appunto un nuovo argomento che possa risolvere una determinata problematica o un determinato problema. Puntare sempre sulla strategia e le regole del SEO, perché possiamo scrivere anche l'articolo più bello di questo mondo, ma purtroppo se non indicizzato sui motori di ricerca difficilmente verrà trovato da qualcuno, a meno che non siano i nostri lettori abituali che ci seguono sui social e lo leggono perché l'abbiamo condiviso su Facebook o su Twitter. Ma il nostro obiettivo nel momento in cui andiamo a scrivere un articolo è che sia letto dal maggior numero possibile di persone. Rileggere sempre ciò che si è scritto per evitare refusi, errori, ripetizioni. Farsi ispirare magari da altri blogger, creando però la propria nicchia di mercato, quindi la propria linea editoriale, evitando di essere un mero copia e incolla di altri blogger, perché altrimenti si finisce con l'essere semplicemente dei secondi e quindi si rischia di non avere dei lettori originali che ci seguano per ciò che siamo e per ciò che scriviamo, ma semplicemente perché copiamo un altro blogger. Raccontare esperienze con il proprio punto di vista personale, l'ho ripetuto ancora una volta proprio per ribadire il concetto. Creare un calendario editoriale. Ad esempio, se si decide di voler pubblicare un 3 volte a settimana o anche tutti i giorni, stabilire magari delle giornate in cui si parla di un argomento, delle giornate in cui se ne parla di un altro, sempre ovviamente se il proprio blog è multitematico, in modo tale da non avere la sindrome da foglio bianco e non sapere che cosa andare a scrivere sul blog e quindi saltare magari una settimana, un giorno, perché è qualcosa di controproducente, perché basta che si eviti di pubblicare per una settimana o due e si perde tutto il lavoro fatto in precedenza. E poi è importante fare sharing sui social network, perché i social aiutano tantissimo a portare visite sul proprio blog. Inoltre, per quanto riguarda la lunghezza di un articolo, la lunghezza minima è di 300 caratteri, sempre per il discorso che facevo prima dell'indicizzazione su Google. Se si ha tanto da scrivere, è consigliabile suddividere magari l'articolo in più post, anziché fare poi articoli troppo lunghi che comunque annoiano il lettore e finisce con l'abbandonare l'articolo stesso. Mentre invece se qualcuno arriva sul vostro blog perché è interessato particolarmente su quell'argomento, se ci sono dei collegamenti ipertestuali, comunque si andrà a cercare anche gli altri articoli correlati a quello che, su quale è arrivato. Qua delle regole basi per un buon articolo. il titolo, che deve essere accattivante ma anche far capire subito di cosa si sta andando a parlare. Spesso si scrivono dei titoli che non danno subito l'idea di qual è l'argomento del post, ma in questo modo si rischia di perdere lettori, mentre invece è molto importante che il titolo faccia capire subito qual è l'argomento del post. La description, che sono quelle due righe che vediamo su Google quando facciamo la ricerca, quindi creare un breve testo che inviti gli utenti a cliccare sul link, che descriva in poche parole qual è l'argomento dell'articolo. Le immagini, come dicevo prima, che devono essere belle ed emozionanti, se scattate da voi meglio ancora, o altrimenti devono essere royalty free per evitare problemi di copyright. La formattazione dell'articolo, che deve essere chiaro, leggibile, importante mettere in grassetto le parole importanti e giustificare il testo in modo tale da essere anche visivamente bello da vedere e facilmente leggibile. Quindi dividere il testo in paragrafi per creare una maggiore scorrevolezza nella lettura. Collocare il post nella categoria giusta, quindi dividere comunque il blog per categorie. Usare parole e periodi semplici ed evitare tecnicismi, perché ogni volta che scriviamo dobbiamo sempre pensare di rivolgersi a una persona che non sa nulla dell'argomento, e quindi usare parole molto semplici e far essere facilmente comprensibili e chiari. Anche se si va a scrivere magari di diritto, cercare di non usare tecnicismi, ma cercare sempre comunque di spiegare il significato di ogni parola. E poi, come dicevo, creare contenuti che diano risposte o risolvano problemi. Analizziamo adesso i social network, che sono anch'essi molto importanti per fare storytelling, in quanto i social mostrano in formati diversi un'azienda, brand o un ente attraverso tweet, status, video o foto, un po' come vi ho fatto vedere prima con l'esempio di Bonomelli, che è stato comunque descritto in modo diverso da instagrammer diversi, o anche l'esempio di Sorbillo, dove attraverso social diversi c'è stato comunque uno stile di scrittura diverso. E lo storytelling, se ci pensiamo, incarna perfettamente il modo di operare con i social network, e potenzialmente ogni canale social rappresenta una risorsa quando si vuol parlare di sé. Diventano punto di riferimento per il successo di strategie di business. Ma perché bisogna prestare importanza e attenzione ai social network? Sicuramente perché internet sta diventando molto importante nelle nostre vite. Se ci pensiamo, in Italia nel 2015 erano connessi a internet 36,6 milioni di persone, di cui 28 milioni erano attive sui social network, motivo per cui non bisogna assolutamente trascurare l'importanza dei social network nelle nostre strategie di business e di storytelling. Da questa analisi di Edison emerge che Facebook continua ad essere il principale social network usato dagli utenti, ma stanno emergendo anche social come Instagram, Pinterest e Snapchat per quanto riguarda i video live. Instagram in particolare sta prendendo sempre più piede, diventando sempre un social più importante per le strategie di storytelling, al punto che molte aziende richiedono proprio degli Instagrammer come supporto per le loro strategie. Vi ho portato un'altra analisi di eMarketer, secondo la quale Instagram continuerà a crescere a due cifre nei prossimi anni fino al 2019. Se vedete, già dal 2013 al 2014 è un social che è cresciuto del 60%, quindi è il social che sta crescendo di più rispetto agli altri social network, perché mentre Facebook e Twitter stanno crescendo con numeri molto più limitati del 3%, del 12%, Instagram sta crescendo esponenzialmente, diventando un social sempre più importante per le nostre strategie di business. E anche i brand stanno capendo l'importanza dello storytelling sui social network e stanno iniziando ad usarli e ad approcciarsi a ciò. Infatti vediamo che il 64% dei brand usa Facebook con una condivisione di quasi due post al giornalieri, ma c'è il 78% di brand che sta iniziando a usare anche Instagram con una condivisione di 2-3 post al giorno. Quindi comunque è un dato molto interessante, senza contare che molti brand stanno usando anche Snapchat per le loro strategie di business, sostituito poi ultimamente da molti con Instagram Stories, attraverso i quali stanno facendo vedere un po' dietro le quinte delle aziende, o come può essere il backstage di una sfilata, o la preparazione di una cena di degustazione. Quindi, come vedete, i social sono comunque lo strumento fondamentale per lo storytelling. Ma perché Instagram sta acquisendo tutta questa importanza? Perché, come vi dicevo, le immagini creano per prime grandi emozioni. Innanzitutto le immagini sono universali, quindi un'immagine può essere facilmente compresa anche senza un testo di accompagnamento da qualsiasi utente in qualsiasi parte del mondo. Emozionano, quindi creano più velocemente un'emozione rispetto a un testo scritto sul quale bisogna soffermarsi a leggerlo. Coinvolgono l'utente, raccontano un qualcosa, raccontano una storia, anche senza bisogno di un testo di accompagnamento. E poi generano maggiore condivisione, perché un'immagine si presta maggiormente a essere condivisa rispetto magari a un articolo di un blog. Infatti le immagini sono in grado di catturare l'attenzione delle persone e comunicare senza barriere linguistiche. Spesso una bella foto vale più di 1000 dettagli descrittivi. Se pensiamo, il 90% delle informazioni trasmesse al cervello è di tipo visivo e vengono processate 60.000 volte più velocemente degli altri contenuti, motivo per cui bisogna prestare molta attenzione alle immagini. Noi stessi ci approcciamo comunque attraverso contenuti visivi e facciamo esperienze dirette attraverso la vista. Senza contare che le persone ricordano l'80% di ciò che vedono, il 20% di ciò che leggono e solo il 10% di ciò che ascoltano. Inoltre, secondo delle statistiche, i contenuti visuali sui social ottengono il 94% di visualizzazioni in più rispetto ai contenuti solo testuali, sono 40 volte più condivisi rispetto ai contenuti testuali stessi, triplicano l'engagement e ricevono il doppio dei commenti rispetto a contenuti solo testuali. Se ci pensate, sono dati veramente sbalorditivi. Ogni minuto sul web vengono postate 216.000 foto su Instagram, 2.460.000 foto su Facebook, vengono pinnate 3.472 foto su Pinterest, vengono inviate tramite WhatsApp 347.222 immagini e vengono caricate 72 ore di video su YouTube. Senza contare che il 55% degli utenti dedica meno di 15 secondi alla lettura di contenuti testuali sulle pagine web. Quindi vi renderete conto che un'immagine deve catturare subito l'attenzione dell'utente, altrimenti si rischia di perdere un potenziale lettore. Il social fondamentale, come vi dicevo, è Facebook. Purtroppo per mancanza di tempo non posso raccontarvi come fare storytelling su ogni singolo social network, ma ho cercato comunque di prendere quelli più esemplificativi, che sono Facebook, Instagram, e parlarvi anche un po' dei video, in modo tale da descrivere meglio in che modo fare uno storytelling aziendale ottimale. Facebook non può assolutamente essere precluso da una strategia di storytelling, perché, come abbiamo visto, è ancora oggi il social più diffuso e più usato dalla gran parte della popolazione. Infatti ogni mese su Facebook si collegano 1,59 miliardi di persone, di cui 50 milioni sono piccole aziende iscritte allo strumento pagine, e vengono viste oltre 100 milioni di video al giorno. Ma perché Facebook piace tanto? Sicuramente perché ha una comunicazione semplice, diretta e coinvolgente. Tende comunque a coinvolgere un vasto pubblico, perché su Facebook troviamo dal ragazzino di 12 anni fino comunque alla persona di oltre 60 anni. Quindi se si vuole mirare a un target più esteso, Facebook è sicuramente il social migliore. Mentre invece gli altri social, quali Twitter, magari un po' più settorializzato, perché è un po' un social più business, o comunque Instagram viene usato più comunque da ragazzini o comunque comunque da persone giovani, mentre invece su Facebook troviamo veramente tutti. Quindi, senza contare che su Facebook possiamo usare una varietà di media, quindi foto, video, testi, quindi possiamo fare uno storytelling su più canali usando comunque lo stesso strumento. Senza contare che anche Facebook ultimamente si sta orientando proprio verso lo storytelling. Basti pensare all'aggiunta degli avvenimenti importanti per i profili e i traguardi per le pagine, che permettono di fissare delle date attraverso le quali è possibile ricostruire la storia di una persona o comunque di un'azienda. Avvenimenti importanti e traguardi che possono essere stabiliti anche successivamente. Ad esempio, noi sul nostro profilo Facebook possiamo mettere la data in cui ci siamo laureati, la data in cui ci siamo sposati, la data in cui abbiamo avuto un figlio, e chiunque può andare sul nostro profilo e leggere la nostra storia. Stessa cosa avviene per un'azienda, in cui puoi fissare dei traguardi importanti. Ha creato lo strumento Aggiungi una storia da smartphone, che permette di condividere le foto che si sono scattate durante la giornata automaticamente, semplicemente collegandosi al proprio profilo Facebook dall'applicazione sullo smartphone. Ho creato i ricordi degli anni passati, che ogni volta, ogni giorno avvisano: un anno fa stavi facendo questa cosa, 2 anni fa stavi facendo quest'altra, e che invitano appunto a condividerla con gli amici proprio per creare una storia, un engagement. I video di fine anno, look back, anche questo è uno storytelling attraverso il video, che crea un po' il ricordo di tutto l'anno attraverso un video riassuntivo di ciò che è stato l'anno in corso, che invita a condividere con gli amici. Quali poi si sono aggiunte le dirette ultimamente sullo stile di Snapchat e di Instagram Stories, e lo strumento Note, che permette di creare un proprio blog direttamente su Facebook. Quindi, se ci pensate, Facebook si sta orientando in un'ottica di creare proprio storytelling e un blog aziendale anche al suo interno, e quindi invogliare l'utente a non uscire mai dal social network. Ma per fare un corretto storytelling su Facebook bisogna innanzitutto creare una propria pagina aziendale. È assolutamente sbagliato fare storytelling attraverso un profilo, il profilo della profumeria X o il profilo dell'azienda Y. Sia perché comunque la pagina permette di analizzare gli insight, quindi quante persone hanno visto un determinato post, quando i tuoi fan sono collegati a Facebook, quando sono maggiormente attivi. È possibile poi programmare i post anticipatamente, quindi preparare un piano editoriale in cui stabilire in quale orario pubblicare, in quali giorni e cosa pubblicare. Anche se non si è davanti al computer magari in quel determinato orario, noi possiamo programmare anticipatamente il post su Facebook che verrà pubblicato in quel determinato orario. Permette di dare informazioni utili e interessanti ai follower. E anche su Facebook è importante usare sempre un linguaggio colloquiale volto a coinvolgere l'utente, come se ci si rivolgesse a un proprio amico, e rispondere sempre a tutte le domande che arrivano, anche quelle un po' più scomode, evitando però di creare polemiche. Ed è importante anche analizzare gli insight, come dicevo, perché permette di capire in quale orario è meglio pubblicare e qual è il nostro target di riferimento, perché magari abbiamo aperto una pagina Facebook da poco, non sappiamo qual è il nostro target, e attraverso gli insight possiamo capire se sono maggiormente uomini o donne, qual è la fascia di età principale, qual è il loro livello culturale, da quale città provengono maggiormente. Ovviamente anche Facebook ha dei pro e dei contro. Tra i pro vi è l'immediatezza della comunicazione e la possibilità di usare strumenti diversi, che appunto, come dicevo, sono le foto, i video e i testi. Tra i contro, purtroppo, c'è la visibilità organica ridotta, perché ultimamente sta diventando sempre più uno strumento di business, e quindi se non si fanno le inserzioni purtroppo le pagine perdono di visibilità e si rischia che vengano viste sempre da meno persone. L'altro social importante, come vi dicevo, è Instagram, proprio perché è un social basato sulle immagini, che permette di scattare foto e condividerle con i propri follower usando dei filtri. Quindi creare anche un'immagine scattata semplicemente con uno smartphone, bella e professionale, quasi come quella di un fotografo, attraverso l'uso appunto dei filtri. Quindi permette di fare un ottimo storytelling visivo, Ovviamente è importante usare sempre lo stesso filtro, in modo tale da essere facilmente riconoscibili, proprio come fanno i fotografi, che hanno il loro stile di fotografia e quindi lo si riconosce facilmente. Come dicevo prima, non richiede competenze tecniche, perché basta avere uno smartphone e utilizzare dei filtri, e quindi una foto può essere modificata e resa più bella e accattivante. Permette di ricercare le foto attraverso degli hashtag e quindi essere facilmente trovata usando gli hashtag giusti. Può essere geolocalizzata, quindi può essere fatta anche la ricerca per il luogo in cui è stata scattata. Se ad esempio state programmando di fare un viaggio e volete andare, non so, a Roma, potete fare una ricerca su Instagram di tutte le foto che sono state scattate a Roma e in questo modo vedere quali sono magari i posti più belli che attirano la vostra attenzione, dire ok, voglio andare a vedere questo posto, fammi andare a vedere dove si trova e magari metterlo nel vostro programma di visita. Quindi, come vedete, potenzialmente i social possono diventare comunque un ottimo modo anche per comunicare e ad aiutare anche a organizzare un viaggio. Hanno numerose community basate sugli interessi che interagiscono tra loro con hashtag specifici. Basti pensare agli Igers di ogni singola regione, gli Igers Napoli, Igers Campania, Igers Lazio. Igers, se ci ripensiamo, è una community. E quindi attraverso l'hashtag è possibile comunque seguirsi a vicenda. Come creare un contenuto per Instagram che sia comunque interessante? Come dicevo prima, bisogna creare la propria identità usando sempre lo stesso filtro. Fare in modo che il proprio feed rifletta il mood del proprio brand. Quindi se il proprio brand ha un target medio-alto, cercare comunque di creare delle foto che rispettino un po' questa politica e facciano capire che il brand sia di un target medio-alto. Non utilizzare solo le foto di campagna o le foto ufficiali, ma anche far vedere dietro le quinte, quindi un po' le foto di backstage, le foto di preparazione di un determinato servizio, qualcosa. O anche attraverso l'utilizzo degli Instagram Stories, un po' come vi dicevo prima, e quindi aiutare a far vedere cosa c'è dietro il brand, un po' anche la faccia dei dipendenti, chi è che sta lavorando dietro il brand, perché sono cose che piacciono tanto agli utenti e aiutano a creare maggiore simpatia nei confronti dell'azienda, creando quasi un'umanizzazione dell'azienda, che è poi ciò che ultimamente sta funzionando tanto, perché gli utenti, se sanno chi sono i dipendenti di un'azienda, vedono le facce delle persone che sono dietro i loro prodotti, sono maggiormente invogliati ad acquistare quel determinato prodotto o a seguire quel determinato brand. Usare gli hashtag giusti, e qui vi ho messo uno strumento per la ricerca degli hashtag, che è #HashtagFindMe, e fare un racconto live. Qui ho fatto un esempio di come condividere su Instagram, mettere la geolocalizzazione per rendere facilmente riconoscibile il luogo in cui è stata scattata la foto, mettere una frase bella, accattivante, che può essere una frase vostra personale o anche una citazione presa da un filosofo, un poeta, che comunque vanno tanto su Instagram, mettendo ovviamente sempre comunque i riferimenti da chi è stata presa la frase, e usare gli hashtag. L'engagement su Instagram avviene, il 50% dei commenti avviene nelle prime 6 ore da quando si è postata una foto, mentre invece il 75% dei commenti nelle prime 48 ore. Quindi è importante anche su Instagram pubblicare delle foto che siano belle e accattivanti. Ultimamente, attraverso il passaggio di un profilo Instagram a profilo business, è possibile anche vedere quante persone hanno effettivamente visto la tua foto rispetto a quante hanno messo un like, e quindi in quel modo vedere se la foto ha funzionato, non soltanto in base ai like ma anche alle visualizzazioni. Considerate che Instagram, da quando è stato acquisito da Facebook, sta diventando sempre un po' più simile a Facebook, quindi mentre prima era possibile vedere le foto in base all'orario di pubblicazione, adesso vanno per interessi. Quindi se tendete a mettere maggiormente mi piace alle foto di un determinato profilo, tenderà a farvi vedere principalmente quel profilo. Quindi è importante pubblicare foto che siano belle e accattivanti, in modo tale di avere un maggior numero di follower. Ah, volevo aggiungere un'altra cosa su Instagram, è che Instagram purtroppo l'unico limite è che non permette di mettere dei link diretti al proprio sito. Però se si ha una campagna si può scrivere magari alla fine della frase di collegarsi al sito internet, che si trova comunque il link nella biografia. anche perché adesso con il passaggio al profilo business è possibile mettere tutti i contatti dell'azienda su Instagram, quindi numero di telefono, addirittura l'indirizzo per far raggiungere direttamente l'azienda, oltre al sito internet, è possibile arrivarci direttamente con un click. Concludo con i video, mancano 5 minuti, sarò breve. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, come fare? Sì. Non c'è nessuno? Proviamo. Niente. Beh, andrò avanti senza slide, tanto sono giusto le ultime 3 slide e abbiamo quasi concluso, però mi spiace perché poi c'erano tutti i miei contatti, qualora volesse comunque contattarmi. Ah, sta arrivando, ok, perfetto. Aspettiamo che arriva. Problemi tecnici della diretta. Nel frattempo, se avete domande, sì, prego. Aspetta, io ho il microfono, altrimenti non si sente.
Guarda, lei ha pubblicizzato sul Bindo. Volevo capire l'engagement rate nel suo post di Facebook, perché non concordo con quanto lei ha detto sulla lunghezza dello scritto sul post su Facebook, perché in mie esperienze passate non è sempre stato come lei ha specificato. Molto spesso anche su Facebook ultimamente, negli ultimi 2-3 anni, i post con poco testo ma con foto riescono ad avere più un engagement elevato rispetto a come lei ha fatto con un sorbido che ha scritto un posto di 15 righe e poi ha messo le foto. Quindi era una mia curiosità di capire io quel posto con lei quanto engagement ha creato.
Adesso non ricordo quanto engagement ho creato su quel post, però l'importante sui post di Facebook è che non arrivino alla voce continua, quindi che siano letti tutti o immediatamente nel post. Quindi sì, vanno bene i post corti, ma anche un po' più lunghi. Io anche nel mio post lungo di Sorbillo, se viene visualizzato sulla mia pagina Facebook, viene letto integralmente, non esce il continuo e quindi bisogna cliccare per leggere il continuo. Quindi bisogna... Non ho capito? No. Non usciva il continuo. Quindi l'ho fatto... Ho prestato attenzione a quella cosa. Dipende... Però sì, ha ragione, comunque i post corti ottengono maggiori engagement. Però anche lì vale molto la foto che riesce a creare maggiore engagement. Non è convinto. Sì. Sì. La foto era la stessa? Sì. Magari poteva essere dovuto anche a una questione di orario. Sì. Sì, però anche lo stesso orario magari cambia in giorni diversi. Cioè, lo stesso orario cambia magari il martedì rispetto al mercoledì. Non ho capito. Guardi, dipende molto anche dagli orari, Sì, anche dal contesto e anche dal modo in cui è stato scritto il contenuto, perché magari il contenuto più lungo era un qualcosa di ridondante rispetto al contenuto più corto, se sono stati condivisi a distanza di pochi giorni, ecco, magari era qualcosa di già visto per l'utente. Magari provi a fare il contrario e vi dire si ottiene comunque risultati. Però sì, sicuramente quando non c'è il continuo al posto ottiene maggiore engagement, perché comunque come dicevo prima, l'utente impiega non più di 15 secondi per leggere comunque un post su Facebook o sui social, quindi se è troppo, sì, anche di meno, quindi se è troppo lungo c'è il rischio che vada avanti senza comunque leggerlo, a meno che non attiri l'attenzione la foto e quindi si soffermi particolarmente su quel determinato post. Sì, prego. Non sento. Ma non è venuto.
Secondo la sua esperienza, è importante avere un blog aziendale all'interno del sito istituzionale o si può fare storytelling anche solo attraverso i social?
Allora, dipende dai suoi obiettivi di comunicazione. Nel senso, se il suo interesse è portare comunque i lettori anche sul sito, il blog può essere utile per portare maggiori visitatori sul sito internet, perché magari arrivano attraverso delle ricerche su Google sul blog aziendale e poi si vanno a vedere il resto del sito. Mentre invece sui social, diciamo ultimamente comunque se non si fanno poi delle inserzioni difficilmente si riesce a ottenere maggiore engagement e i social possono essere di supporto, quindi sicuramente un blog aziendale è importante, però va studiato bene e fatto comunque con argomenti attinenti al suo business.
C'è troppo
Ah sì sì, come forma di comunicazione dei contenuti, sì. Aiuta comunque, anche perché il blog rimane comunque lì ed è facilmente rintracciabile anche a distanza di anni, quindi un articolo scritto su un blog anche dopo 2-3 anni può essere trovato, mentre invece un post sui social spariscono dopo tot.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.